con lei presentiamo la raccolta Momprachem, pubblicata per la collana Strade Blu di Mondadori, e tra i curatori appunto Franchini e Ferruccio Parazzoli, che è oggi con noi. E lei è presente anche con un racconto, Sandokan sì. Muore.
Sì, Franchini la apre l'antologia con un suo racconto, io la chiudo proprio riportando delle frasi ormai celebri di Sandokan sull'isola di Momprachem, ma poi facendo anche la storia del nome di Momprachem e dell'isola, che apparve per la prima volta su una carta di un anonimo portoghese nel 1545. Da allora ebbe una storia abbastanza travagliata, ma pare che l'isola esista veramente e che abbia una strana forma di testa di tartaruga con una lunga coda, ecco, e che però ahimè vada di mano in mano scomparendo, perché il mare porta via questa sabbia, porta via tutta l'isola.
Eh sì, difatti ha fatto una bellissima, direi proprio una bellissima introduzione su tutti i brani dove Salgari appunto cita l'isola e tutta la storia dal Cinquecento appunto delle origini dell'isola.
Delle origini di quest'isola che poi è diventata appunto leggendaria attraverso, mm-hmm. attraverso i romanzi di Salgari.
Ecco, come è avvenuta l'idea di fare una raccolta che parlasse proprio di Salgari?
Beh, perché questo grande fantasma della narrativa italiana è un pezzo che gira ormai non più tra i giardinetti pubblici per i bambini, ma gira ormai addirittura nelle università, lo si studia come uno dei grandi autori italiani. Allora abbiamo voluto fare una sorta di omaggio, anche se fantastico, a questo grande fantasma, chiamando i più diversi narratori italiani delle diversissime età, ma mettendo assieme dalla Balestra a Bevilacqua, da Ernesto Ferrero a Valerio Massimo Manfredi, a Romagnoli, a Aldo Nove, no? Mettendo assieme dei racconti che in qualche modo, perché non è che parlino direttamente né di Salgari né degli eroi di Salgari, ma in qualche modo, pur riportando la scena all'epoca nostra, fanno girare, ripeto, questo fantasma salgariano con il mito che si porta dietro e la grande nostalgia che si porta dietro.
Ecco, oggi il romanzo d'avventura è un genere, diciamo, fuori moda, inusuale, e soprattutto sono cambiati i contesti, gli scenari, nel senso che una volta appunto c'erano dei luoghi esotici, sconosciuti, e l'uomo era incuriosito dalle vite, dalle culture diverse. Oggi invece diciamo che ormai è stato scoperto quasi tutto, quindi ci si rivolge più verso altre geografie dell'immaginario. Come si può rinnovare, per esempio, il genere d'avventura?
Ma il genere d'avventura non è che sia poi scomparso, no? Se noi prendiamo un Wilbur Smith, che è un grande bestsellerista, no? È ancora un romanzo d'avventura. Certamente sono più, per quanto avventurosi siano, sono estremamente più realistici e coinvolgono dentro i nostri stessi problemi. No, io credo che il romanzo di avventura sia difficile da oggi, in quella maniera classica, da rinnovare. Il rinnovamento poi c'è stato attraverso la storia del romanzo d'avventura, che è diventato di mano in mano, per esempio, romanzo di fantascienza. La fantascienza fa parte dei romanzi d'avventura in qualche modo, no?
Sì.
Quindi si è sempre di più andato modificando a seconda delle epoche, però io sarei per un grande ritorno dei classici, tant'è vero che alla Mondadori sono stato io l'iniziatore di una tradizione di fare ogni autunno un cofanetto di Salgari, proprio i testi di Salgari. Abbiamo fatto le avventure al Polo Nord, le avventure in America, le avventure in Africa, di cui il curatore Vittorio Sarti, che è uno dei massimi studiosi di Salgari che ci sia in Italia. Questo qui proprio per riportare questo autore, questo genere di narrativa, proprio ai livelli che gli spettano, cioè un livello di lettore adulto che voglia però leggerlo veramente nelle edizioni originali.
Ecco, nel suo racconto Sandokan muore, lei analizza il personaggio di Mats Sallek, giusto?
Sì, che era realmente esistito e, mm-hmm. e che fu spazzato via, insomma era un pirata del Borneo in fondo, come lo era Sandokan, e fu spazzato via dalle truppe inglesi. Usando per la prima volta, nessuno ci è mai riuscito, usando per la prima volta quelle micidiali Maxim, la mitragliatrice, no, che fu usata per la prima volta nel Sudan contro i dervisci, e la usarono appunto contro Mat Sallek, che era il figlio di un capo borneese, e non ci fu più nulla da fare, spazzarono via la cosiddetta pirateria o il senso di libertario delle popolazioni del Borneo.
E quindi in realtà il vero Sandokan si cela dietro la veste di Mats Sallek.
Sì, però pare che Salgari non ne sapesse niente del vero Sandokan, che il suo l'avesse realmente inventato.
Beh, un po' come tutti i libri, poi lui non viaggiava, eppure inventava letteralmente ciò che avveniva in fondo.
Non viaggiava, però è stupefacente come riuscisse a mettere assieme tutta una serie di informazioni con i mezzi poi dell'epoca, insomma, andando praticamente in biblioteca. Lui andava in biblioteca, Salgari, e consultava per esempio il giornale di viaggi e d'avventure, che è una splendida pubblicazione che si trova a stento ancora nelle biblioteche, e ci sono tanti spunti da cui Salgari prendeva l'avvio per le sue storie.